La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia.
E allora eccoci pronti per questa puntata di oggi dedicata all'81esimo Festival del Cinema di Venezia, la mostra internazionale del cinema di Venezia che ci viene raccontata ogni giorno su Nova Radio dal nostro inviato speciale, possiamo dire davvero così, Daniele Marseglia, che dunque inizia la sua stagione della settima ossessione direttamente dal Lido di Venezia per raccontarci questa 81esima edizione. Allora diamo il ben ritrovato a Daniele intanto quest'oggi. Ciao Daniele.
Eccomi qua, ciao Daniele, ciao a tutti coloro che ascoltano il programma.
Allora, partiamo intanto dal racconto di questa prima serata, immagino, visto che ieri c'era tutta una serie di cose di cui non si poteva parlare, adesso l'embargo è finito, almeno per Tim Burton, se non sbaglio. Raccontaci un po' com'è andata questa prima serata.
Sì, ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione nella sala grande del Palazzo del Cinema, tutto è filato liscio, mi verrebbe da dire, c'è stato il red carpet con veramente tanta partecipazione, devo dire, nonostante i divi fossero, passatemi il termine, un po' attempati, perché Michael Keaton, Willem Dafoe, Winona Ryder, insomma, fanno parte di una generazione passata, però la parte principale l'ha fatta Jenna Ortega, protagonista appunto di questo nuovo Beetlejuice, è salita insomma ai fatti per il suo ruolo di Mercoledì nell'omonima serie, proprio anche quella diretta da Tim Burton, disponibile su Netflix ormai da un bel po' di tempo. E la serata è stata aperta dalla cantante Clara, che ha partecipato anche all'ultimo Festival di Sanremo, in una versione molto intima di Amandoti dei CCCP, e poi è proseguita con la presentazione delle varie giurie, quello del concorso di Orizzonti, dell'Opera Prima, della Venice Immersive, che è quella, il concorso relativo ai film realizzati in realtà virtuale, e poi c'è stato, come sempre, come avevamo anticipato ieri, l'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera a Sigourney Weaver, e poi via alle danze è stato dato proprio dal film di Tim Burton, di cui oggi sicuramente possiamo dire qualcosa di più, visto che non è più sotto embargo. Prima cosa, che uscirà al cinema il 5 settembre, quindi tra una settimana esatta sarà nei cinema anche italiani, distribuito da Warner Bros. Italia. È sicuramente un Tim Burton più convincente rispetto alle ultime uscite che dopo i primi anni 2000 si fa fatica a ricordare un film di Tim Burton più che convincente. Sicuramente questo ritorno al passato, realizzando un sequel di Beetlejuice datato appunto 1989, quindi 36 anni dopo l'originale, gli ha ridato un po' di vita, un po' di spirito. Lo ha detto anche lui, aveva perso dopo Dumbo, che non gli era riuscito molto bene, il live action della Disney di qualche anno fa, aveva un po' perso la voglia di tornare sul set, no? E invece poi, grazie anche appunto alla proposta di Netflix di girare la serie TV Mercoledì, ha sentito di nuovo l'impulso di tornare sul set, e quindi, parlando con i suoi figli sceneggiatori, gli ha chiesto appunto di scrivere una nuova storia di Beetlejuice, e quindi qua si vede anche il Tim Burton più artigianale, quello che fa veramente a meno, poco, uso, utilizzo di effetti speciali, e si dà invece più alla costruzione artigianale, appunto, come vi dicevo, di questi demoni, mostriciattoli, fantasmi, eccetera, che appunto abitano questo film. E ci sono forse un po' troppe storie all'interno di questo film, e la sceneggiatura talvolta appare anche un po' claudicante, soprattutto nella parte dei dialoghi. Però tutto sommato è un film che intrattiene, diverte, che anche si fa vedere anche molto bene, appunto per questo aspetto artigianale legato al cinema, no? Dove le maestranze, che molte volte non si citano, hanno il loro bel da farsi e realizzano delle cose belle. Quindi sicuramente i fan della prima ora di Tim Burton non grideranno al ritorno ai capolavori dell'inizio carriera di Tim Burton, ma sicuramente avranno di che gioire. Passando invece alla giornata di oggi, il concorso entra nel vivo, o meglio comincia, perché il Beetlejuice ieri era soltanto fuori concorso, e comincia con due film. Il primo si intitola El Jockey, titolo internazionale invece Kill the Jockey, e racconta la storia di un film argentino, innanzitutto di Luis Ortega, e racconta la storia di un fantino che, diciamo, gli piace vivere al massimo, quindi bevendo, attaccandosi alla bottiglia, facendo uso di sostanze stupefacenti, libertino anche nel sesso, e però i fatti dicono che è il fantino più forte di tutto il circuito, tant'è che finisce anche sotto le grinfie della mafia. E la mafia appunto lo bracca dicendo che siccome lui aveva un debito passato con questo boss mafioso, devi vincere per forza la prossima gara, altrimenti passerai guai. Quindi, in condizioni devo dire abbastanza pietose, il fantino dal cognome anche italiano, dal nome e cognome italiano Remo Manfredini, si mette a cavallo, però ecco, diciamo, il risultato non è proprio quello sperato, perché durante questa gara ha un incidente di percorso e finisce all'ospedale questo fantino. La seconda parte del film è una seconda parte, diciamo, un po' sorprendente, perché poi quando, nonostante non avessero messo delle buone parole sulla ripresa, sulla riabilitazione del fantino Remo Manfredini, invece il fantino si risveglia, e si risveglia, diciamo, anche riscoprendo una nuova identità che lo porta a vestirsi con abiti femminili, a truccarsi con la pelliccia, però ovviamente c'è sempre il boss mafioso alle calcagne, quindi questo risveglio è anche un risveglio, diciamo, dal breve coma in cui è stato dopo questo incidente, è stato un risveglio anche per una riscoperta di una sua identità che forse era sopita e che è venuta a galla proprio in quel momento. Il film, abbiamo detto, appunto, batte bandiera argentina, bravissimi protagonisti, soprattutto appunto il fantino Remo Manfredini, che è l'attore, spero di pronunciarlo bene, si chiama Nahuel Perez Biscayart, e molto più famoso probabilmente al pubblico internazionale è la figura femminile presente in questo film, che è Ursula Corberò, che molti ricorderanno per essere stata la Tokyo della Casa di Carta, la serie di grande successo Netflix, che interpreta anch'essa una fantina che ha, diciamo, inizialmente una storia d'amore con questo fantino. Il cinema argentino, anche se poi la coproduzione anche con Messico e Spagna, questa di Luis Ortega, è molto vivo, e negli ultimi anni si sono viste veramente cose molto interessanti qui a Venezia. Il film appunto passa in concorso esattamente tra 10 minuti, e il film, devo dire, anche diverte, ha dei momenti anche e dei personaggi soprattutto Aki Kaurismäki, tant'è che tra l'altro poi ho scoperto che proprio il direttore della fotografia è lo stesso direttore della fotografia del film di Aki Kaurismäki. Ancora non si hanno notizie sulla sua distribuzione italiana, però io penso che è un film che verrà acquistato, perché è molto valido. Sicuramente però il titolo più atteso del concorso di oggi, il secondo e ultimo titolo in concorso, è Maria di Pablo Larraín, che racconta l'ultima settimana di vita nella Parigi, insomma la città che l'ha vista abitare per tantissimi anni, del soprano Maria Callas, insomma una delle più grandi soprano del Novecento. E con questo film il regista cileno Pablo Larraín, che ormai ho perso il conto, quasi tutti i suoi film che ha fatto sono stati presentati qui alla Mostra del Cinema di Venezia, appunto torna a distanza di un anno qui al Lido in concorso, lo scorso anno con un film poco convincente come El Conde. Quest'anno invece, diciamo, va sul sicuro, perché questo è per Pablo Larraín il terzo ritratto di donna, di una figura importante femminile del Novecento, dopo Jackie, interpretata da Natalie Portman, Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart in Spencer nel 2021, e adesso appunto Maria che è stata interpretata, devo dire, in maniera eccellente. Poi non possiamo dire altro perché appunto il film è sotto embargo e quindi eventualmente ci torniamo domani in maniera più approfondita, da Angelina Jolie. Angelina Jolie che si è preparata tantissimo, addirittura anche cantando. Posso dirvi questa particolarità del film, perché ci sono delle parti in cui ovviamente Angelina Jolie mima soltanto appunto il canto, ma la voce è quella inconfondibile del soprano Maria Callas. E invece soprattutto nelle ultime scene di canto, quando Maria Callas appunto si avvicina, ahimè, alla morte a soli 53 anni per un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi, è stato fatto un missaggio tra la voce di Maria Callas e la voce di Angelina Jolie. E tant'è che Angelina Jolie appunto si è preparata per 6-7 mesi prima delle riprese, proprio andando a lezione di canto. Abbiamo detto appunto Maria Callas, una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi, una diva in tutto e per tutto, e come ha detto Pablo Larraín, per interpretarla ci voleva una diva che portasse quel peso e avesse quella presenza scenica, e chi appunto meglio di Angelina Jolie poteva essere. E il film tra l'altro è una coproduzione anche italiana, e vede nel cast anche diversi attori italiani, tra cui Pierfrancesco Favino e Alba Rockwacker, che interpretano gli assistenti di Angelina Jolie, sono tutto di Maria Callas, insomma, sì, interpretata da Jolie, che sono tutto per tutto dei veri e propri coprotagonisti, dei suoi, una sorta di angeli custode di Maria Callas. E poi c'è anche Valeria Golino, che anche se la vediamo soltanto in una scena, interpreta la sorella di Maria Callas, con cui ha un confronto, diciamo, che le fa aprire gli occhi su un'esistenza, soprattutto negli ultimi anni, molto ma molto tormentata. E poi c'è anche in primo piano la figura del suo amore, dell'amore della sua vita, che è Aristotele Onassis, che poi appunto la tradirà proprio per Jacqueline Kennedy, che appunto è stata protagonista del film di Pablo Larraín qualche anno fa. E poi completa il cast anche l'attore Cody Smith McPhee, che diciamo ci lancia, chiudendo il capitolo Maria, che uscirà prossimamente al cinema in Italia grazie a 01 Distribution. Cody Smith McPhee, che è un giovane attore che noi abbiamo imparato qua a conoscere a Venezia qualche anno fa con Il potere del cane di Jane Campion, che è anche tra i protagonisti della serie Disclaimer, di cui vi abbiamo parlato ieri, ma non ve ne possiamo ancora parlare perché ancora deve essere terminata, in quanto sono 7 episodi, sono stati proiettati un po' ieri e un po' finiranno oggi, domani scadrà l'embargo e ci si potrà addentrare di più in questa serie diretta dal grande Alfonso Cuarón. Andando velocemente alle altre sezioni di Venezia, in Orizzonti, ieri ho avuto modo di vedere il film del greco Alexandros Avranas, che molti forse ricorderanno, diciamo i più festivalieri ricorderanno per un suo film intitolato Miss Violence, che fu presente a Venezia, mi pare, edizione numero 70, quindi ormai 11-12 anni fa. Un film molto tosto, che fu uno dei colpi di fulmine, ma anche uno dei colpi allo stomaco di quell'edizione per il tenore del film. E qui racconta una storia particolare, racconta la storia di una famiglia russa che cerca, diciamo, asilo, rifugio in Svezia, in quanto il padre, che era preside in un liceo, è stato aggredito per delle sue posizioni politiche, ha subito un'aggressione per delle sue posizioni politiche, quindi con la famiglia reputa che la cosa migliore è quella di andarsene proprio dal paese e costruirsi una nuova vita, in questo caso in Svezia. Però sarà molto molto, come vedrete appunto se il film uscirà, difficile per loro ottenere, nonostante loro siano una famiglia impeccabile, madre, padre, due figlie piccole, la casa perfetta, le figlie le tengono bene, sarà molto difficile per loro ottenere lo status appunto di rifugiati. E nel corso del film succede però che a un certo punto, e questo prende spunto proprio da da fatti realmente accaduti, a un certo punto la figlia Siene, una delle due figlie, quella più piccola se non vado errato, Siene, e va in una sorta di coma. E questi casi qua, che ce ne sono tanti, io non lo sapevo, questa è anche una storia molto interessante, si chiama la sindrome della rassegnazione e colpisce in particolare i minori, i più piccoli, di famiglie che appunto cercano rifugio in un altro paese, che sono perseguitati nel loro paese di origine e cercano di rifarsi una vita, di rifarsi una vita altrove. Si chiama sindrome della rassegnazione, è stata proprio studiata scientificamente appunto come condizione, diciamo, di malessere. E quindi potete immaginare che il film sicuramente non è una passeggiata di divertimento, ma con il suo classico stile asettico, freddo, cerca di trasmettere appunto quali sono le difficoltà di anche per un paese democratico appunto come la Svezia, che ha avuto comunque un processo, e qui viene anche sottolineato, difficile, nonostante sia una democrazia parlamentare dal 1917, c'era molta ingerenza del re anche dopo questo passaggio alla democrazia parlamentare, come magari anche certi paesi del nord, che noi magari qua nel Mediterraneo pensiamo essere seri, infallibili in tutto e per tutto, presentano invece delle storture e delle difficoltà, soprattutto per chi nel proprio paese ha subito delle vessazioni e cerca di ricominciare a vivere. Ed è una cosa non semplice, quindi è anche probabilmente un discorso che si fa più universale, no? Non soltanto per rifugiati politici, ma anche per la situazione migratoria, per chi cerca appunto una possibilità di cambiamento, di svolta della propria vita altrove. Il film si intitola Quiet Life ed è presente appunto in concorso in quel di Orizzonti. E, andando avanti, poi segnalo anche il documentario sempre presente questa volta fuori concorso, intitolato Reifenstahl, che è il cognome di Leni Reifenstahl, appunto che è, diciamo, la straordinaria ma al contempo anche detestabile regista del Terzo Reich, ex ballerina, attrice, fotografa, era un'amica personale di Hitler, nonostante lei non aderì mai al partito nazista, e fu eletta, diciamo, fu etichettata proprio come la regista ufficiale del Terzo Reich, tanto da aver firmato anche dei film. Quello forse più famoso è sicuramente Olimpia, dedicato alle Olimpiadi del 36 che si tennero proprio lì in Germania. E il documentario ancora non l'ho visto, però se ci sarà occasione sicuramente tornerò a parlarvene. Per quanto riguarda invece, prima di concludere, l'aspetto relativo a Vivi e Star, appunto oggi tutti gli occhi dei fotografi saranno incentrati sicuramente su Angelina Jolie, che calcherà il red carpet intorno alle ore 19:45, un red carpet anche ovviamente di attori e attrici italiane, come abbiamo detto, Favino, Rockbacher, Valeria Golino, per il film di Larrain. E Angelina Jolie è stata messa strategicamente oggi in concorso in modo da non incontrare il suo ex, con cui appunto ha qualcosa sicuramente ancora in sospeso, Brad Pitt, che invece sarà protagonista insieme a George Clooney soltanto tra due giorni per il film Wolves. Per quanto riguarda domani, invece, ci saranno altri film in concorso, ve lo dico, ve ne dico soltanto uno, forse il più atteso, sicuramente a Baby Girl, con un'altra star, Nicole Kidman, insieme ad Antonio Banderas. Quindi saranno loro sicuramente i protagonisti del red carpet. La storia è un thriller erotico dove appunto il personaggio Nicole Kidman ha una relazione con un ragazzo molto ma molto più giovane di lei. Ecco, queste sono soltanto le prime righe di sinossi, anche perché appunto noi vediamo i film quasi al buio, non ci sono immagini, poche volte ci sono immagini, il trailer non ne parliamo, e quindi si va un po' così all'avanscoperta. E quindi io, se non ci sono domande, Daniele, ti restituirei la linea.
Allora, io ti ringrazio Daniele ovviamente per essere sempre molto esauriente anche nel poco tempo insomma che ci dedichiamo ogni giorno, ma insomma le cose da raccontare ovviamente immagino sarebbero tante tante di più, però ci dai modo di avere una panoramica completa su quelli che sono i film che di giorno in giorno arrivano a Venezia. Magari domani ci prendiamo un po' più di tempo anche per fare il punto anche su robe diciamo più di colore, di costume, che immagino non manchino, visto che te comunque ogni tanto qualche assist me lo cerchi di farmelo. Ma io per oggi ho resistito a non entrare nel gossip.
Oggi ho resistito, dai. Però non... domani è venerdì, si può fare.
Bravo, lo faccio per un giorno, il secondo no, crollo. Grazie
va
mille
bene.
Davvero comunque
grazie
Daniele,
a te,
appuntamento
grazie
domani.
A voi.
Vi ricordo anche che tutti i giorni il podcast dell'intervento, insomma, della settima ossessione del nostro Daniele Marsiglia da Venezia, li ritrovate regolarmente sul sito novaradio.info. Grazie ancora e buon festival a te.
Grazie a voi, ciao.